chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E vattene a casa, popolo! Oggi è lunedì 19 novembre. Sono le 5:24 con il nostro consueto ritardo e la nostra consueta calma. Inizia una nuova puntata di Impatto, voci contro le nocività. E andiamo a leggere subito la scaletta di oggi. Oggi apriremo con Albano, qualche commento appunto sull'assoluzione di Cerroni, insomma commenteremo sulle varie voci da cui è stato assolto. E ovviamente sarà chiamata dal coordinamento contro l'inceneritore d'Albano già un'assemblea informativa per discutere, dibattere con la cittadinanza di questo evento. Passeremo a parlare di Colle Faggiolara, perché anche questo è una zona in cui Cerroni ha le mani molto in pasta. Scusate, volevo dire Guidonia. Quindi la seconda notizia sarà qualche commento su Guidonia, il TMB di Guidonia. Passeremo poi a qualche altro commentino sulla diatriba tra Salvini e Di Maio. Inceneritori sì, inceneritori no, ci piacciono, non ci piacciono. E quindi, parlando di inceneritori, parleremo di Aprilia, Colleferro, Collefaggiolara. E chiuderemo sui Notav, perché sono tornati sulle prime pagine dei quotidiani grazie alla fantastica marcia dei Sittav. Potremmo quasi considerare una marcia dei 40.000 in salsa ambientale, quindi in salsa cementizia. E quindi vabbè, diciamo che per la scaletta della trasmissione di oggi è anche abbastanza. Ci andiamo un attimo a rilassare con un pezzo rapido e torniamo in voce tra brevissimo.
That you are, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Living in this jail of my mind. Come, come, my baby, come, and we show you the world today. Come, come, my baby, come, and we call for your nightmares. Come, come, my baby, come. Come on, baby, come on, we know it clears you, oh, 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 oh.
allora eccoci in diretta, cominciamo con Impatto e, come detto durante la scaletta, lanciamo subito questo appuntamento che è previsto per mercoledì 28 novembre alle ore 17:30. Ci sarà un'assemblea pubblica presso la sala giunta del comune di Albano a Piazza della Costituente. E questa assemblea pubblica è stata convocata per fare il punto della situazione dopo l'assoluzione di Manlio Cerroni e tutta la sua cricca lo scorso 5 novembre e anche insomma per capire come ricominciare le iniziative e soprattutto che prospettive ci sono poi proprio per il sito industriale di Albano Laziale.
Sì, beh, comunque ricordiamo che benché Cerroni sia stato assolto, nella storia del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano c'è stato il blocco dell'inceneritore, abbiamo una discarica che è stata chiusa, un TMB che ha preso fuoco, quindi svariati impianti debellati, svariati piani di distruzione del territorio debellati, una forte mobilitazione alle spalle, quindi benché Cerroni sia stato assolto, insomma, non possiamo parlare di sconfitta, insomma, non ci aspettavamo certo dal tribunale di Piazzale Clodio di avere una risposta, benché certamente questa sentenza sia abbastanza stupefacente.
Sì, beh, certo, l'assoluzione per come è stata formulata e le prescrizioni per come sono state formulate sono, insomma, chiaramente il tentativo di quella corte, la prima corte, la prima sezione, di quella sezione, di insomma smarcarsi da sto impiccio con tutti sti squali e rimandare tutto a un eventuale appello che probabilmente partirà verso febbraio. Quello che è sicuro è che comunque la discarica di Roncigliano non ha mai chiuso i battenti durante tutto il periodo che Manlio Cerroni era sotto inchiesta ed era stato anche arrestato, ma ha chiuso i battenti solamente a seguito dell'incendio del TMB e quindi l'inchiesta giudiziaria in realtà non ha mai fermato le attività nocive di quel sito. Le attività nocive di quel sito si sono fermate da sole per un evento incendiario doloso di cui nessuna forza inquirente ci ha ancora spiegato bene la natura.
Un incendio doloso che ricordiamo rientra all'interno di una sequela di incendi dolosi di ditte di diversi proprietari quasi alternate fra di loro, ma non vogliamo supporre assolutamente nulla da questi microfoni.
Sì, anche perché poi gli incendi degli impianti di trattamento dei rifiuti non sono solo quelli delle ditte di Manlio Cerroni, è una lista infinita da nord a sud Italia con una omogeneità veramente unica in questo paese, però insomma quello che è certo è che la discarica ha chiuso non per via degli arresti ma per il fatto che l'impianto di trattamento a monte alla discarica è andato distrutto, e questo insomma è anche un elemento molto importante da ricordare perché insomma la via giudiziaria sicuramente mette in chiaro certe problematiche ma non riesce a fermare poi l'attività nociva di per sé. Noi andiamo a leggere brevemente il comunicato che convoca l'assemblea di mercoledì 28 novembre, quindi non questo mercoledì ma quello della prossima settimana. Le toghe nere hanno assolto Cerroni, lui è il benemerito della nazione, noi persecutori ignobili. Abbiamo assistito ad un differente processo nei 4 anni e 5 mesi e nelle 81 udienze. Abbiamo sentito che i funzionari regionali scrivevano le sospensive e le autorizzazioni a casa dell'avvocato Presutti, uomo di Cerroni, come accaduto per l'inceneritore di Albano. Abbiamo sentito confermare il sovrabbancamento di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti nella discarica di Roncigliano, lucrando sui costi di ammortamento. Nell'ultima udienza, ancora, è stato confermato che il TMB della Pontina Ambiente, quello bello, andato a fuoco 2 anni fa, ha prodotto in media tra il 2008 e il 2011 il 6% di combustibile da rifiuto, invece del 29% previsto nei contratti con i comuni, che hanno quindi sopportato costi non dovuti. È stato assodato che in discarica è stato stoccato di tutto, compreso il combustibile da rifiuto, non accettato per la combustione o prodotto in eccesso. è provato che Colari ha fatto sparire in discarica 1.300.000 tonnellate di materiali di scavo ai Monti dell'Ortaccio senza uno straccio di autorizzazione. E si potrebbe continuare, ma i giudici hanno ritenuto irrilevante tutto ciò, compresa la coda alla vaccinara del Food di Carlo, ma neanche hanno visto Fegatelli, dirigente regionale, sempre accanto a Rando, dirigente della Colari, in aula, piegato in modo riconoscente davanti al padrone. I tribunali non sono interlocutori buoni per gli interessi del popolo lavoratore. Oggi siamo confermati in questo giudizio. Tra cani non si mordono, o meglio, tra giudici e padroni c'è un'insuperabile omogeneità di interessi e di classe. Adesso la prefettura revocherà l'interdittiva antimafia al gruppo Colari di Cerroni, che ricomincerà la sua corsa in vista del nuovo piano dei rifiuti. Qui da noi abbiamo da controllare bene quello che accadrà a Roncigliano e a tutti i progetti vicini: Colle del Sole, Aprilia, Montagnano, Ardia, Torre Maggiore, Pomezia, ma anche a Colleferro. Conoscevamo i nostri nemici, adesso li conosciamo un po' meglio. Non mancherà mai la nostra opposizione. Quindi l'appuntamento è per mercoledì 28 novembre alle ore 17.30 per questa assemblea pubblica presso la sala giunta del Comune di Albano, Piazza della Costituente 1. E questa come insomma iniziativa per riprendere con la riflessione e le mobilitazioni proprio sul territorio di Albano Laziale. Ma noi continuiamo a parlare della galassia delle aziende di Maglio Cerroni e passiamo a Guidonia, in particolare alla vicenda in cui è coinvolta la discarica dell'Inviolata e il capannone costruito in maniera abusiva, capannone per il trattamento meccanico dei rifiuti, trattamento meccanico biologico dei rifiuti, sequestrato dalla magistratura perché insomma ritenuto un manufatto abusivo. Ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che la discarica dell'Inviolata adiacente al neonato trattamento meccanico biologico è chiusa per esaurimento e il trattamento meccanico biologico è arrivato solamente in seguito alla chiusura della discarica, quindi insomma i rifiuti che sono stati buttati lì dentro in passato non sono stati nemmeno trattati.
Peraltro è venuto fuori nel momento in cui stava chiudendo Malagrotta, quindi si voleva proporre evidentemente come sostituzione dell'impianto appunto di Malagrotta stesso.
Beh, diciamo subito che questo impianto di trattamento meccanico biologico a Guidonia è esistente, non è andato in fiamme, quindi può entrare in funzione e sopperire, trattare le criticità del Comune di Roma, sicuramente volendo. Ma quello che noi segnaliamo a ascoltatori e ascoltatrici è che per parecchie volte Maglio Cerroni con tutte le sue aziende ha cercato di far dissequestrare questo stabilimento, non riuscendoci, e un'ultima diniego da parte della magistratura per il dissequestro è arrivato nelle scorse settimane. Questa volta è stato tentato un altro escamotage perché un nuovo amministratore della ditta, tale Paolo Stella, reclamava di rientrare in possesso del TMB adducendo il fatto di essere un terzo estraneo all'abuso edilizio. E questo insomma, Paolo Stella ha ricevuto un secco diniego da parte della magistratura e l'abuso rimane sotto sequestro. Però insomma a noi ci viene da ridere perché conosciamo bene Paolo Stella, definirsi terzo estraneo nella galassia delle aziende di Maglio Cerroni è una emerita presa in giro. Questo signore gestisce impianti dei rifiuti per conto di Maglio Cerroni, noi l'abbiamo incocciato tristemente riguardo alle vicende di un impianto di trattamento dell'umido a Pontinia, impianto che è finito sotto indagine, quindi insomma anche lui c'ha un bel pedigree. Questi signori da Pontinia hanno cercato di scaricare dalle parti di Ardea parecchia robaccia in maniera abusiva e sono stati anche intercettati dai residenti che sono riusciti a bloccarli abbastanza tempestivamente, facendo insomma riportando con la coda tra le gambe questi signori che dalla ridente cittadina di Pontinia provavano a smaltire i rifiuti del loro impianto bloccato dalle forze dell'ordine in terreni agricoli nel comune di Ardea. E Paolo Stella è il proprietario direttore di questa azienda di Pontinia, che fa sempre capo alle aziende di Maglio Cerroni, partecipa alle conferenze dei servizi per conto dello stesso, ed è una chiara emanazione della Golari e di tutta la combriccola. E quindi insomma ci viene da ridere che insomma nessuno si dovrebbe accorgere del fatto che lui fosse un terzo estraneo all'abuso edilizio. E questo insomma è un'eventuale riconferma di come a livello giudiziario sicuramente si provano tutte le strade quanto più truffaldine possibili per poi ritornare in partita e ritornare nel mercato dello smaltimento dei rifiuti. Però per ora la partita a Guidonia e di questo TMB è bloccata per questo sequestro, e vedremo se si riuscirà magari anche a farlo demolire questo manufatto abusivo, o tristemente partirà con le sue lavorazioni mortifere. Allora ci prendiamo una pausa musicale e rientriamo parlando di Colleferro, Aprilia, perché insomma sono anche strettamente collegate alle caciare regionali ma anche a quelle nazionali.
certe terro sveglio, mentre un po' ubriaco rincasavo dal bistro. Appoggiata al mio portone se ne stava Giulio Guercio, che dopo morto un fantasma diventò il peruno e tremante. Lo saluta a gran voce, lui non disse una parola ma seguirlo mi invitò. Pericoli e stradine che non percorsi mai, forse sotto terra quella notte me andai. Nella città dei morti amici c'è un gran bel bistro, la birra scorre a fiumi e il banco suona l'accordion. Perché le trippe beveva un porto e il diavolo giocava a dadi, la banda bomba machine è un infernale rock and roll. Ridi di pitti matto, danza con la bella donna, lei mostrando le sue grazie, un dolce bacio mi donò. Amici miei, credete che fosse solo un sogno, un alcolico delirio che presto mi lasciò. Ma quando verrà il mio momento, io crederò contento e accarezzato da un buon vento. Con i morti me andrò per vicoli e stradine che non percorsi mai, forse sotto terra quella notte ne andai. Nella città dei morti amici c'è un gran bel bistro, dove la birra scorre a fiumi e il banco suona l'accordion.
Ebbene, torniamo in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo con Impatto. E riprendiamo la trasmissione parlando insomma delle vicende laziali e ci soffermiamo su Colleferro, altra zona critica della nostra regione per via della presenza di impianti di trattamento dei rifiuti e insomma chi più ne ha più ne metta, anche lì insomma c'è un po' di tutto tra cementifici e industrie belliche che hanno prodotto un inquinamento veramente importante su tutta l'area della Valle del Sacco. In settimana è arrivata purtroppo la notizia che è stato rigettato il ricorso dei comitati e dei residenti di Colleferro contro la determina regionale che riapre la discarica di Colle Faggiolara. Questo ricorso d'urgenza per motivi sanitari è stato rigettato e quindi la discarica di Colle Faggiolara può continuare ad operare in tranquillità, anche se insomma i lavori sono ripresi da poche settimane, nemmeno un mese pensiamo, gli sversamenti, però già si riscontrano le prime segnalazioni di problemi legati ai miasmi, alle puzze provenienti da questo sito storico di discarica, perché la discarica di Colle Faggiolara ha visto un ulteriore ampliamento successivo allo spostamento di un traliccio dell'alta tensione che ci ha messo un bel po' di tempo per essere spostato, però poi alla fine ha permesso l'ampliamento dello stesso. Quindi il sito di discarica riapre, però riapre tra mille contraddizioni, perché l'area d'ambiente di Altissimi ad Aprilia conferma il fatto che non conferirà i rifiuti trattati dalla Rita Ambiente ad Aprilia nella discarica di Colleferro. Questo non si capisce bene perché la Rita Ambiente non voglia sversare i propri rifiuti all'interno della discarica di Colleferro. Sicuramente ci sono problemi anche in questo caso tariffari e non ci si mette d'accordo rispetto al dovuto, al compenso dovuto per queste operazioni. Stessa storia, un po' diversa, però sempre legata alle tariffe, c'è con la discarica di Roncigliano d'Albano, perché poteva diventare tranquillamente la discarica di servizio della Rita Ambiente, che si trova poi anche abbastanza vicino al sito di Albano Laziale, ma ciò non è avvenuto perché Mario Cerroni impedisce alla ditta di Altissimi di sversare i rifiuti lì dentro, proponendo tariffe evidentemente troppo elevate. e quindi rendendo tutto molto complicato. Beh, ci si rende conto come la base di tutte queste operazioni siano, insomma, i profitti e non sicuramente la capacità di smaltire i rifiuti in maniera compatibile o non compatibile con la salute delle persone e dell'ambiente circostante. Quello che interessa sono i profitti, poi se il lavoro viene fatto bene o, come nella maggior parte delle volte, viene fatto male, poco conta. E quindi la discarica di Colleferro continua a lavorare e mentre la discarica di Colleferro continua a lavorare, per l'inceneritore di Colleferro e la sua riattivazione c'è più di qualche problemino, perché il governatore della regione Zingaretti ha dichiarato pubblicamente di non voler riattivare questo attrezzo decrepito e veramente insostenibile che è l'inceneritore di Colleferro. Il suo revamping sarebbe un'operazione dire ardita e dire poco. Non pare non abbia intenzione di riattivarlo, prospetta impianti tecnologici sempre da quelle parti che dovrebbero risolvere i problemi di Roma e di tutta la regione. Non capiamo bene di quali impianti si trattano, però insomma dichiara di non voler far ripartire questo inceneritore. Proprio da queste dichiarazioni la Rita Ambiente ha preso spunto per rilanciare l'iniziativa e chiedere che l'inceneritore di Colleferro venga spostato sul territorio di Aprilia, dove a sentire la Rita Ambiente c'è spazio per questo tipo di operazioni industriali. Questa proposta è stata poi...
Beh, guarda caso, mi pare che la Rita Ambiente abbia una serie di impianti proprio in quella zona là, quindi questa cosa abbastanza casuale, insomma...
Beh, cercava di chiudere il ciclo di rifiuti, come dicono loro, tutto in casa propria. Però questa dichiarazione poi è stata ripresa anche dai politici locali della Lega di Aprilia che, spalleggiati dalle polemiche di quest'ultima settimana legata agli inceneritori, hanno rilanciato questa dichiarazione, insomma, dichiarando di essere ben felici che si costruisca un inceneritore sul territorio di Aprilia. Però, udite, questa dichiarazione ha fatto scaldare e rosicare un po' tutte le forze politiche del territorio di Aprilia, compreso tutto il centrodestra, che ha risposto al segretario della Lega di Aprilia, Tripodi, dicendogli: ma che cavolo stai dicendo, l'inceneritore Aprilia non lo facciamo, state zitto. E da Forza Italia a Fratelli d'Italia è stato un smentire questa... pesante affermazione, che sicuramente il segretario della Lega di Aprilia Tripodi ha rilasciato a seguito della vergognosa bagarre sugli inceneritori che in queste settimane si è scatenata su tutti i media nazionali, con un rimpallo di polemiche tra Di Maio, Salvini e il ministro Costa.
Beh, giustamente Salvini, essendo il ministro dell'ambiente, ha voce in capitolo, no?
Beh, ma aspetta, forse...
Ah, scusa, Salvini è il ministro dell'agricoltura, quindi forse un po' di voce in capitolo almeno ce l'ha.
No, non mi pare, nemmeno è...
Ah, quindi è... di che è ministro Salvini?
Ministro dell'interno.
Ah, ministro... Però sicuramente scientificamente competente, quindi voce in capitolo ce l'avrà.
Beh, scientificamente competente forse a livello dei SITAV sta come competenza scientifica.
Beh, però sicuramente non come SITAV, almeno non lo ammette in TV.
Su questo abbiamo grosse perplessità.
Ok, quindi abbiamo deciso che non è competente a livello di ministero, non è competente scientificamente, però almeno non lo dichiara in TV.
Esatto, cerca di non fare figure di...
Allora può parlare, no?
Sì, può parlare è sicuro, infatti... Ma secondo me probabilmente dalle compagini industriali del nord Italia, che sono quelle che foraggiano la Lega, in particolare la Marcegaglia con la 2A, insomma, è arrivata la chiara direttiva di rifinanziare gli impianti di incenerimento
che altrimenti, come quello di Colleferro, non si sa come farli funzionare, si tenta di affibbiarli a qualcuno ma nessuno li vuole perché senza incentivi statali questi scassoni non vanno avanti, come anche quello d'Albano è saltato perché non c'erano gli incentivi statali, quello di Malagrotta non riparte perché chissà cosa è successo dentro e senza centinaia di milioni di euro non si sa che fargli fare, quindi...
E quindi è evidente che c'è bisogno di una bella iniezione di fondi pubblici per uscire dall'emergenza rifiuti che viene ogni periodicamente rilanciata dai media nazionali e locali, e di solito Lazio e Campania sono sempre nell'occhio del ciclone da questo punto di vista. Basta che vanno a fuoco tre cassonetti da una parte, pare che sta succedendo l'apocalisse. Quello che è sicuro è che Lazio e Campania hanno grossi problemi nel trattamento dei rifiuti e questi problemi a ricasco vanno nella raccolta stradale. Lo smaltimento è un'altra fase, costruire un inceneritore come soluzione all'emergenza rifiuti è una stronzata bella e buona, perché per costruire un inceneritore tra una cosa e l'altra te passano una decina d'anni e un'emergenza che dura 10 anni è una presa in giro bella e buona. Però di tutti questi aspetti Salvini se ne infischia, la Marcegaglia figuriamoci, giornalisti e scribalchini prezzolati invece insomma ci sguazzano raccontando fandonie di ogni tipo. Però quello che è sicuro è che il tentativo di far ripartire un altro decreto sblocca Italia con 5-6 inceneritori come aveva proposto il PD di Renzi qualche anno fa è sempre lì dietro l'angolo, perché ci sono dei gruppi industriali interessati a accaparrarsi fondi pubblici e a continuare su questa strada vergognosa. E le condizioni ambientali della Piaduna Padana ne sono insomma l'esempio più sconcertante, perché parliamo sì dell'area industriale più importante d'Italia, ma parliamo anche dell'area industriale e del territorio italiano dove c'è la maggiore concentrazione di impianti di incenerimento e dove la qualità dell'aria è la più scadente in assoluto. E quindi
a parte Frosinone
che c'ha i suoi problemi perché sta in una gola, però insomma è evidente che la Pianura Padana c'ha delle dimensioni molto più considerevoli e c'ha una qualità dell'aria pessima con le sue circa 56 linee di incenerimento e i suoi circa 30 impianti sparsi un po' lì e un po' qui in tutte le regioni, sia quelle tradizionalmente di destra sia quelle tradizionalmente di sinistra. Emilia Romagna e Lombardia insomma si contendono il primato su quanti più inceneritori portano a casa, e qui insomma si notano poi delle convergenze molto singolari tra le politiche del PD e le politiche della Lega, cioè praticamente dicono e fanno esattamente le stesse cose su quasi tutti gli aspetti della vita economica di questo paese, tra abbassamento dei salari, incentivazione di politiche industriali nocive e politiche sull'immigrazione fortemente repressive, perché insomma non ci scordiamo quello che hanno combinato i governi appena trascorsi rispetto all'immigrazione, con un altro ministro degli interni che non parlava di inceneritori ma menava per di santa ragione, cioè Minniti. Insomma le politiche sull'immigrazione, a prescindere dalle dichiarazioni roboanti che fa Salvini, poi sono praticamente le stesse, e quindi parliamo di un partito gemello e forse non è un caso che insomma si scornano, cioè si contendono lo stesso tipo di elettorato. E questo insomma, questo aspetto mi pare che poi ritorna anche sulla vicenda TAV, e ne parliamo dopo una traccia musicale.
Call the wind and walk it on the Meester van welvaart, handel en licht is ons goed gezet.
Quindi parlavamo del governo del cambiamento, quindi in un'Italia in cui di solito cambia tutto per non cambiare un cazzo, magari se sale un governo che non cambia un cazzo, magari c'è la speranza che cambi tutto, no? Forse questa è la via dei 5 Stelle.
Beh, già che mi fai sta citazione così sofisticata dal Gattopardo, già insomma mi pare che stavamo una spalla avanti. Però insomma, quello che è sicuro è che su vari argomenti ci sembra che alcuni dei partiti maggiori hanno, che sono fintamente in contrapposizione, hanno invece poi una linea politica molto simile.
Beh, è molto simile o innocua, perché appunto ci siamo dimenticati di dire prima, che parlavamo della diatriba tra 5 Stelle e Lega sugli inceneritori, che la politica dei 5 Stelle da sempre, anche dall'elezione del primo sindaco 5 Stelle a Parma, fu quella, è quella di affamare gli inceneritori, quindi non cambiare nulla, però sperando che con un po' di appunto buoni usi civici e un po' di raccolta differenziata si possa riuscire a risolvere un problema che è fondamentalmente un problema di sistema industriale e smaltimento dei rifiuti, che sono la merda del sistema industriale capitalistico, e che magari così tra un po', non facendo fondamentalmente un cazzo, magari si possano cambiare le cose.
Eh sì, certo, non proporre nuovi impianti è auspicabile, affamare quelli vecchi sicuramente non è una strategia che porta dei risultati, proprio per i motivi che vi abbiamo descritto.
Tanto è vero che a Parma l'inceneritore lo costruirono subito dopo l'elezione del sindaco, che tentò di affamarlo, ma in realtà l'impianto gode di ottima salute.
Eh sì, non è dimagrito per niente, anzi può ricevere rifiuti un po' da tutto il territorio nazionale, magari non riceverà quelli della città di Parma, però insomma questa è un semplicemente insomma
è una questione di lana caprina.
Certo, non risolve invece le drammatiche situazioni ambientali di tutto quel quadrante che è la pianura padana, che vive insomma una situazione catastrofica da questo punto di vista.
Ma quindi, parlando di pianura padana, andiamo un pochino più su, un po' leggermente più a est, e continuiamo su appunto la diatriba tra Lega, 5 Stelle, PD e paccottiglia varia che gira intorno al sistema industriale italiano, quindi dalla Marcegaglia, ma insomma tutto il sistema Torino eccetera eccetera, perché vogliamo parlare i SITAV, che sono questa fantastica marcia dei 40.000 in chiave cementizia.
Sì, in chiave
abusivista,
non sappiamo come definirla,
insomma.
Eh sì, insomma, di sostegno per un progetto devastante. E quello che più sconcerta è sicuramente la trasversalità di questa manifestazione. Sconcerta anche perché per noi non fa altro che riconfermare quello che diciamo da parecchio tempo, che praticamente tutte le forze politiche di questo paese hanno la stessa politica industriale, sostengono e sono sostenute dalle stesse lobby imprenditoriali, e alla bisogna si uniscono tutte insieme e fanno, insomma, mettono da parte le rivalità mediatiche che servono soltanto a, insomma, a tenere a bada gli allocchi, per cercare di continuare a bucare le montagne della Val di Susa.
Sì, dicevamo che tra Minniti e Salvini poco ci passa, anche per quanto riguarda la TAV, ma anche gli inceneritori, insomma la devastazione del territorio in generale, tra PD e Lega passa veramente pochissimo.
Eh sì, poi tra l'altro un po' tutti questi partiti hanno aderito alla manifestazione SITAV della settimana scorsa.
Sì, perché non è solo emanazione del PD, ma in piazza c'erano svariati parlamentari eletti nella provincia di Torino per quel che riguarda la Lega, il segretario torinese, altri deputati nazionali. Insomma, la Lega era presente, come era presente anche Forza Nuova e tanta altra bella gente che era in quella piazza lì.
Poi tanta bella gente che poi era ricca di competenze scientifiche sull'argomento, mi pare.
Sì, sì, ricca di punti a favore del progetto. Sono ben sette i punti. Ve li leggiamo perché comunque è interessante. Il primo punto è perché la linea ad alta velocità è destinata al trasporto passeggeri e merci. Ora, già dal primo punto, il primo punto è sbagliato.
Falso.
Sbagliato perché semplicemente come era stato pensato il primo progetto del TAV Torino-Lione doveva trasportare passeggeri sulla base di previsioni roboanti di un'esplosione di traffico che ci sarebbe dovuta essere tra Italia e Francia, cosa che non c'è stata, e quindi se ne sono resi conto dopo un po', e piano piano il progetto è cambiato dal progetto di persone al progetto di merci. Quindi dire che porterà persone e merci è falso, semplicemente.
E quindi già il primo punto, insomma, di questa fantomatica coalizione SITAV scricchiola, però insomma è una correzione.
Sì, una piccola correzione. Vediamo gli altri punti. Perché mi fido? Mi fido delle leggi italiane e francesi. Va bene, cioè fidati. Cioè,
no, di quali leggi parla?
Beh, le stesse leggi che hanno assolto Cerroni, probabilmente.
Ah, ok, va a posto.
Vabbè, insomma, si fidano. Mi sembra un'argomentazione abbastanza calzante.
Sostanziosa.
Poi andiamo al terzo punto, perché desidero rispettare gli impegni assunti dell'Italia con la Francia. Ora, non so, a me non me ne frega niente, francamente.
Guarda, io sono sicuro che ai francesi di rispettare gli impegni d'Italia gli ne può fregare di meno, quindi io sarei della stessa linea politica dei francesi, cioè che quando te sposto scaricate scarica.
Beh, però noi siamo persone responsabili e rispettiamo gli impegni presi dei nostri governi che ci rappresentano in quanto, insomma, parte del gioco democratico, insomma, no? È proprio di questo si tratta.
Certo.
Poi vediamo al quarto punto: fermare oggi la Torino-Lione costerebbe all'Italia più del completamento. Pure qui con i numerelli si tirano un po' i capelli, perché appunto costi previsti, costi del progetto, cosa prevedi nel progetto, insomma è un po' complicato da affermare questa cosa,
soprattutto quando poi parliamo di una tratta ferroviaria, un tunnel che è tra i più cari in assoluto nella sua costruzione per chilometro.
Sì, e poi parliamo sempre degli impegni presi dell'Italia con la Francia che devono essere rispettati perché siamo persone rispettose, insomma, democratiche, bla 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 bla. Insomma, non vedo perché ce ne dovrebbe fregare qualcosa. Comunque sì, andiamo avanti. Perché riconosco il valore della competenza professionale di chi ha lavorato e lavora all'opera. Quindi se abbaia, allora ne riconosco la competenza. L'ingegner Cane sicuramente avrà, insomma, le sue ragioni. Insomma, no, c'hanno la laurea, c'è il bollino.
Certo. Poi magari si scordano che magari ci sono stati anche dei scioperi dentro al cantiere per problemi vari. Però poi le competenze, mi fido.
Insomma. Sì, no, no, beh, gli ingegneri in Italia si sa che, insomma, sono...
Te puoi fidare?
No, veramente, questa questione della competenza è veramente disgustosa. Questo affidarsi alla competenza è una cosa che va combattuta in tutti i modi. Insomma, popolo... sei una monnezza, lo diciamo nella nostra sigla, popolo, insomma, apri un po' gli occhi e smettila di fidarti dei cani. Comunque sia, andiamo avanti. La sesta ragione: il treno è il mezzo di trasporto più ecologico in assoluto. Va bene, dopodiché, che ce devi trasportare? Come ce lo devi trasportare? Ti serve veramente sto buco? Insomma, sarà anche ecologico rispetto alle macchine, ma serve veramente? Cioè, ma perché le devo fare queste cose? Perché mi... Insomma...
Vabbè, questa è un'operazione di greenwashing. Metto questa foglia di figo che il treno è il mezzo più ecologico e dietro a questa foglia di figo c'è l'apocalisse di devastazione.
Sì, ma non capiamo che appunto questo bisogno di crescita, questo bisogno di andare avanti, questo bisogno di progresso è ciò che ci ha devastato, è il motivo per il quale abbiamo... tempeste tropicali, cioè il clima è stato totalmente sconvolto, stiamo devastando il pianeta.
Beh, molte milioni di persone si ammalano di tumore ogni anno, insomma.
Sì, la quantità di problemi che continuiamo a dire, e noi continuiamo a dire che però effettivamente queste cose ci servono, quindi meglio il meno peggio, meglio il trenino, anche se è totalmente inutile, però lo faccio lo stesso perché, insomma, è meglio di non so che cosa. Quindi vabbè, questa è una stronzata allucinante, vabbè, e dopodiché il settimo punto è sicuramente il più interessante di tutti, a parte questi sfoghi un po' scemi che possono uscire da questi microfoni, però il settimo punto è fondamentale perché costruire gallerie, ponti, strade e ferrovie favorisce l'amicizia e l'incontro tra i popoli ed è per questo che in piazza c'era Forza Nuova.
Perché... E la Lega e il PD tutti insieme, perché loro sono per l'incontro per i popoli e le loro politiche sull'immigrazione lo manifestano chiaramente.
Chiaramente il PD con Minniti, Salvini, la Lega, Forza Nuova, tutti insieme per l'amicizia fra i popoli. E poi è molto curioso il fatto che non si siano nuovamente resi conto che i popoli non si muoveranno su quella cavolo di linea, ma solamente le merci, e che in realtà i popoli si muovono sopra le montagne, lungo sentieri ghiacciati, inseguiti dalla polizia nei boschi, muoiono, si ritrovano a valle trascinati dal fiume, chissà quanti cadaveri ci restituiranno le Alpi ad un certo punto man mano che la neve si scioglierà. E sappiamo anche che invece i Notav sono appunto è stato il movimento, l'unico movimento che ha tentato di ha tentato con l'esperimento del rifugio Che Gesù, comunque ha tentato di dare una mano appunto a quelle persone che tentavano di valicare il confine con scarpe totalmente inadatte, vestiti inadatti e che molto spesso ci lasciano le penne.
Non hanno l'esperienza dell'alta montagna, venendo da luoghi dove, insomma, la neve non è molto frequente.
Quindi che questi buffoni ci raccontano che il cavolo di linea alta velocità favorisce l'amicizia fra i popoli, quando quello che riescono a favorire è solamente odio e carcere, mi sembra veramente demenziale.
Demenziale e terribile sicuramente, e questi sono i punti a favore del TAV.
Sì, i punti delle sette, come si chiamano? vabbè, le sette signorine, che una delle, di cui una delle quali ha candidamente ammesso in TV di non capirci un cazzo
dell'argomento.
Quindi è fantastico, tu promuovi una manifestazione, peraltro favorendo la santa alleanza tra Lega e PD, e in piazza per un argomento di cui non capisci un cazzo. Beh, questo è fondamentale da sapere.
Eh sì, è probabilmente uno dei motivi per cui questo tipo di opere continuano purtroppo a esserci propinate un po' su tutto il territorio nazionale.
E quindi ovviamente dato che questo movimento, questa accozzaglia di gente che è scesa in piazza a Torino, che noi rigettiamo assolutamente, come questa radio ha rigettato anche la marcia dei 40.000 quando fu, queste operazioni veramente disgustose vanno rispedite al mittente, che è per questo che in OTAV come al solito porteranno avanti hanno chiamato una piazza per la data dell'8 dicembre, come sempre, perché l'8 dicembre per i Notav ricordiamo che è una data molto simbolica. Insomma, hanno chiamato una manifestazione nazionale a Torino, di cui da questi microfoni sicuramente continuerete a sentir parlare. È una manifestazione che va supportata in ogni modo. Invitiamo gli ascoltatori a recarsi a Torino appunto quel giorno, perché questo tipo di operazioni disgustose vanno rispedite al mittente, e va mostrato che i numeri che riesce a mettere in piazza il movimento Notav schiacciano qualunque santa alleanza fra Lega e PD.
E insomma, allora, con questo appuntamento dell'8 dicembre, che insomma ci sarà tra qualche settimana, noi vi lasciamo. Vi ricordiamo che mercoledì 28 novembre, cioè mercoledì della prossima settimana, alle ore 17:30, c'è questa assemblea pubblica presso la sala giunta del Comune di Albano a Piazza della Costituente per discutere della soluzione di Mario Cerroni.
Sì, ripetiamo invece che i Notav hanno dato appuntamento a Torino per l'8 dicembre. Lo ripetiamo e lo continueremo a ripetere per tutte le prossime trasmissioni.
E con questo è davvero tutto per questa settimana. Una a risentirci a lunedì prossimo, e un buon ascolto di Radio Onda Rossa.
E questa canzone, Il suicidio del samurai, la dedichiamo a tutti i fautori di TAV, grandi opere, inceneritori, perché insomma spingere verso questa direzione equivale a suicidarsi.